Newsline di Controradio, notiziario regionale.
12:45 minuti, di nuovo buongiorno dalla redazione di Controradio. Come sentito nel GR anche di Popolare Network, c'è un arresto per l'attentato incendiario alla caserma dei carabinieri di Borgo San Lorenzo, avvenuto nella notte tra il 12 e 13 gennaio. Un trentenne è stato sottoposto a fermo, l'accusa è tentato incendio aggravato dalle finalità eversive. Il reato risulterebbe essere stato commesso mentre l'uomo si trovava in regime di arresti domiciliari con controllo elettronico. I particolari da Viola Giacalone.
L'arresto è stato eseguito nelle prime ore di oggi dai militari del ROS insieme a quelli del comando provinciale dei carabinieri di Firenze, che hanno dato esecuzione a un provvedimento di fermo di indiziato di delitto emesso dalla DDA di Firenze. Particolarmente utile alle indagini, si spiega, è risultata la minuziosa analisi di centinaia di sistemi di videosorveglianza esistenti nell'area interessata dagli eventi. Il trentenne, fermato per l'azione incendiaria alla caserma dei carabinieri di Borgo San Lorenzo in provincia di Firenze, era finito ai domiciliari con il braccialetto elettronico a febbraio scorso, con l'accusa di aver attentato alla sicurezza della linea ferroviaria dell'alta velocità tra Firenze e Bologna, con l'aggravante del terrorismo. Per l'accusa, l'8 agosto 2023 avrebbe sabotato una cabina elettrica mandando in tilt per ore la circolazione ferroviaria. Il guasto era stato preceduto da una telefonata anonima partita da una colonnina di soccorso nella tratta Ivice-San Pellegrino, che annunciava la presenza di una bomba nella galleria di Scheggianico nel comune di Firenzuola. La procura ha chiuso le indagini e per il trentenne ha chiesto rinvio a giudizio. L'udienza preliminare è fissata al prossimo 10 febbraio. Lo stesso, nel marzo scorso, era stato condannato in abbreviato a 2 anni di reclusione per 6 attacchi incendiari sulla linea dell'alta velocità che collega Firenze a Bologna nei tratti passanti dalle località di San Piero a Sieve e Firenzuola, messi a segno tra agosto e dicembre 2022. La procura aveva contestato l'aggravante del terrorismo, non riconosciuta però dal giudice. Ancora non sono state depositate le motivazioni.
Un uomo di 64 anni è stato trovato morto in un'abitazione a Viareggio. Il decesso probabilmente è stato causato da intossicazione da monossido di carbonio. L'uomo è stato rinvenuto ieri sera in un'abitazione in via dei Comparini, dove poi sono intervenuti i vigili del fuoco per verificare la presenza di monossido all'interno della casa. Per l'uomo i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso sul posto, anche i poliziotti del commissariato di Viareggio. La nuova linea tranviaria Libertà Bagno a Ripoli avrà 17 fermate per una lunghezza di 7,2 chilometri, di cui 3 a batteria. La partenza del primo cantiere, che sarà in Viale Giovine Italia, è prevista per il 25 gennaio, stesso giorno in cui partirà finalmente anche la VAX, la variante al centro storico, e quanto spiegato dalla sindaca Sara Funaro insieme con l'assessore alla mobilità Giorgio, presentando la T3.2.1, che prevede porterà oltre 11 milioni di passeggeri all'anno e impegnerà per la sua realizzazione circa 200 operai. Ma sentiamo Sara Funaro ai microfoni di Sandra Salvato.
Il 25 gennaio è una giornata estremamente importante, noi l'avevamo detto, avremmo fatto partire i lavori della nuova linea della tranvia quando avremo inaugurato la nuova VAX. Il 25 gennaio partirà definitivamente la linea della tranvia che porta a San Marco e partiranno in contemporanea in alcune aree della città i cantieri per la nuova linea. Sappiamo benissimo, lo abbiamo detto, che questo è un cantiere che avrà un impatto importante in città. Proprio per questo noi abbiamo lavorato con l'assessore Giorgio e con gli uffici per mettere tutte le condizioni per dare risposta ai cittadini, con tanti parcheggi aggiuntivi, più del doppio dei parcheggi rispetto a quelli che vengono tolti durante la cantierizzazione, con gli sgravi per gli esercizi commerciali e per dargli quel sollievo che riteniamo necessario con le agevolazioni tariffarie per l'impatto dei cantieri, e con tante altre azioni che sono importanti. Si conferma nei lavori della tranvia anche tutta la parte del protocollo che avevamo sottoscritto sul cantiere trasparente per dare garanzie ai lavoratori, e sappiamo che questa è un'opera fondamentale alla quale noi abbiamo sempre creduto e è uno dei punti programmatici più importanti del nostro programma di mandato, perché in questo modo noi andiamo a realizzare un altro pezzo di mobilità sostenibile che collega non solo i quartieri della nostra città ma collega i comuni della città metropolitana. Con il sindaco Mignotti abbiamo già iniziato a fare tutta una serie di sopralluoghi e dar risposte in termini di sostenibilità.
Via libera al piano dei rifiuti in regione con il sostegno di Italia Viva e il no insieme al centrodestra del Movimento 5 Stelle. Dopo un iter durato 3 anni, molte le novità, mentre le opposizioni accusano la regione di aver abdicato alla programmazione. Per i dettagli sentiamo il servizio di Raffaele Palumbo.
La protagonista è l'assessore all'ambiente della regione toscana Monia Monni, che dopo un iter di 3 anni porta a casa il piano dei rifiuti, mentre l'11 febbraio farà lo stesso con la legge regionale sulle energie rinnovabili. Ma protagonista della giornata politica è anche la spaccatura interna alla maggioranza, con il PD che fa mancare il numero legale per il voto per 2 volte e il Movimento 5 Stelle che vota no insieme alle opposizioni di centrodestra. Tutto questo sull'attesissimo piano dei rifiuti. Il campo largo non tiene su alcuni temi, questo è un dato. Mentre Italia Viva sostiene la maggioranza, il presidente Giani si dice soddisfatto, ma protagonista è soprattutto il piano dei rifiuti. Nessun rifiuto al 2028 dovrà uscire dalla regione, differenziata all'82% per il 2035, e per la stessa data meno del 10% dei rifiuti urbani dovrà finire in discarica. Un piano dei rifiuti molto ambizioso. Per gli impianti, via libera alle proposte dei privati, cosa che naturalmente vede contrarie le opposizioni. Sono 19 gli impianti, tra quelli in fase di costruzione o di approvazione. Per Monia Monni questi impianti permetteranno di chiudere il ciclo dei rifiuti e non esportare niente. Infine, per le tariffe, l'assessora dice di vedere i presupposti per una stabilità delle tariffe, altro motivo di divisione con le opposizioni che accusano la regione di aver deciso di non decidere. E il Movimento 5 Stelle? Per la capogruppo Irene Galletti, la regione ha deciso di abdicare del tutto alla programmazione. Ripercussioni sulla costruzione del campo largo in vista delle prossime elezioni regionali? Di sicuro senza una convergenza su temi come infrastrutture, energia e rifiuti, si tratterà di un percorso tutto in salita.
Il 27 gennaio ricorrono 80 anni dalla liberazione del campo di sterminio di Auschwitz, molte le iniziative promosse in Toscana. Tra poco inizierà una conferenza stampa anche con i principali appuntamenti che verranno illustrati dal presidente della regione Giani insieme all'assessora Nardini. In linea per le anticipazioni a Sandra Salvato.
Sì, buongiorno Chiara. Allora, la conferenza stampa, come hai detto, è ancora da iniziare, ma siamo già in grado di anticiparvi qualcosa. Come dicevi, sono numerose le iniziative e le attività organizzate nei prossimi giorni, soprattutto in collaborazione con la Fondazione Museo della Deportazione e della Resistenza, Luoghi della Memoria Toscana, l'Istituto Toscano della Resistenza e dell'Età Contemporanea, anche l'Ufficio Scolastico Regionale, l'Ufficio Scolastico Realtà dell'associazionismo. Allora, la cosa più importante sicuramente si realizzerà il 24 gennaio, ad iniziare insomma un lungo e ricco calendario di iniziative. Il 24, dicevamo, al Teatro del Maggio, con un appuntamento dalle deportazioni nazifasciste alla fine della guerra. Inizierà alle 9:15 con il collegamento in streaming con le scuole della Toscana, l'intervento musicale di apertura di Romano Semicà, l'orchestra multietnica di Sesso diretta da Enrico Finche e Alexia Krupp di Santino Spinelli. Poi ci sarà tutta una sessione di lavori con Alessandra Nardini, che è l'assessora all'istruzione e alla cultura della memoria della regione toscana. Ci saranno i saluti istituzionali di Arnaldo Pellecchia, che è proprio il direttore dell'ufficio scolastico della regione, poi Sofia Canovaro, che è la presidente del Parlamento regionale degli studenti, e Valdo Spini, che è il vicepresidente vicario. Insomma, tutto questo al Teatro del Maggio, dove interverrà anche padre Bernardo Gianni, che è l'abate di San Miniato al Monte, come tutti ricorderanno, il promotore della fiaccolata per la pace, insieme anche a Luca Bravi. Si parlerà della persecuzione e dell'eliminazione delle persone con disabilità, ma anche della deportazione degli internati militari italiani, degli oppositori politici, di scuola, la memoria che serve per tutelare naturalmente il futuro. E poi tornano le sorelle Andra e Diana Bucci, sopravvissute ad Auschwitz, deportate all'età di 4-6 anni. Spazio ci sarà anche per la persecuzione della comunità LGBTQ+, dei testimoni di Geova e dei Sinti e dei Rom, largamente perseguitati, la storia dei bambini dell'orfanotrofio di Murfingen, e poi a Chiosa un intervento musicale conclusivo dell'orchestra. Insomma, questo solo per abbozzare quella che si presenta come una giornata intensa, ricca di eventi ovviamente dedicati alla memoria della Shoah e in questo momento noi insomma siamo in attesa, oltre che dell'assessora alla cultura Nardini, direttore proprio dell'ufficio scolastico regionale PD, che spiegherà tutto questo nei minimi dettagli.
Grazie a Sandra Salvato, ulteriori particolari poi nel pomeriggio con le interviste sul nostro sito controradio.it. Torniamo a parlare di emergenza freddo, perché con le temperature rigide di questi giorni sono stati potenziati i servizi di accoglienza per i senza dimora a Firenze, si parla di 160 posti messi a disposizione, e l'assessore al welfare di Firenze Nicola Paoleso fa un appello alla cittadinanza, sentiamo.
Ogni anno il comune, oltre ai progetti ordinari, aggiunge nella fase invernale, proprio per sostenere le persone che vivono momenti di grande difficoltà, una certa quota di posti letto. Nella fase più rigida dell'inverno questi posti si aumentano nel numero, siamo a 160 posti letto complessivamente destinati all'accoglienza invernale in questa fase. E sono due strutture di proprietà del comune, una struttura di proprietà di Caritas, che è il soggetto gestore per conto del comune. Oltre alle accoglienze è fondamentale il lavoro delle unità di strada, sia quelle direttamente controllate dal comune sia quelle coordinate dal comune, ma diciamo ad opera delle associazioni di volontariato. Ridurre i rischi per le persone che stanno per strada è fondamentale, avvicinarle, raccogliere diciamo i bisogni, portare una coperta, un sacco a pelo, un cibo caldo. Il numero di riferimento a cui i cittadini possono fare appello è lo 055 05 10 241 presso il centro La Fenice, oppure scrivere per mail all'indirizzo lafenice@coordinamentotoscanomarginalita.org. Abbiamo sempre bisogno di ricevere generi alimentari e supporti a sostegno delle persone, per cui chi avesse la possibilità di fare queste donazioni può prendere contatto ai numeri che abbiamo appena dato.
Bonus mamme anche per le precarie della scuola. Il Tribunale di Prato ha accolto il primo ricorso proposto dall'ufficio legale della Federazione Lavoratori della Conoscenza, la FLCCGL, per conto di una lavoratrice precaria della scuola. Si tratta di un'importante vittoria, ce ne parla l'avvocata Isetta Barsanti Mauceri, legale del sindacato.
Quando fu pubblicata la finanziaria, subito la FLC notò come vi fosse un'evidente disparità di trattamento, perché non erano contemplate le lavoratrici precarie, cioè quelle che avevano stipulato contratti a tempo determinato, che nel settore della conoscenza sono moltissime. Ora, a non voler pensare male, uno può pensare che il legislatore non aveva tenuto conto di tutti i comparti e che quello della conoscenza è un comparto dove incide di più il precariato che in altri settori. Tuttavia è difficile non pensar male.
Intanto diamo un numero, l'ANIEF sottolinea che in Italia il 77% del personale scolastico è donna, pari a poco meno di 978.000 unità, e molte di queste sono lavoratrici precarie.
Sono precarie. I motivi del precariato nella scuola si conoscono ormai, prima non venivano fatti i concorsi, ora anche quando vengono fatti comunque non sono a copertura dei posti vacanti e disponibili in organico, quindi ogni anno i precari aumentano anziché diminuire. Prato ha detto che questa norma contenuta nella legge di bilancio del 2024 era discriminatoria, violava i principi comunitari in tema di discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e a tempo indeterminato, ha ritenuto illegittima, ha disapplicato questa disposizione ed ha accertato il diritto della ricorrente all'applicazione della misura.
E in queste ore è arrivata anche la notizia che il Tribunale di Prato, con tre sentenze distinte tra dicembre e gennaio, ha dato ragione ai ricorsi presentati da altrettanti insegnanti tramite la UIL Scuola RUA, la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente spetta anche ai precari. Un'ultima notizia prima delle previsioni del tempo: nuovo cantiere sulla Bolognese a Firenze per i lavori alla rete idrica di Publiacqua, con modifiche alla viabilità a partire da lunedì, dal 20 gennaio. Ad essere interessato sarà il tratto all'incrocio con via del Poggiolino, con probabili ripercussioni sulla viabilità, essendo via Bolognese, come sappiamo, uno degli assi viari principali, strategico anche per i pendolari che dal Mugello si dirigono verso il capoluogo e spesso oggetto di di lavori alla rete idrica. Diamo conto delle previsioni del tempo per la giornata di domani sulla Toscana: poco nuvoloso con addensamenti sulle zone appenniniche, in serata velato, venti deboli o moderati orientali, mari poco mossi, le temperature minime saranno stazionarie, le massime in aumento. Sono le 13 esatte, la linea passa al City Lights, noi ci risentiamo nella newsline delle 18.35. Dalla redazione a tutti voi l'augurio di un buon pomeriggio.
La newsline di Controradio, notiziario regionale.